Lo scorso 22 giugno si è svolta una tavola rotonda in collaborazione con la Società Italiana degli Economisti e l'Accademia Nazionale dei Lincei, in cui sono state avanzate delle riflessioni sulle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. La pubblicazione della relazione annuale e la presentazione delle considerazioni finali da parte del governatore della Banca d'Italia rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per l'analisi economica e della politica economica del nostro paese. La tavola rotonda è stata moderata dal professor Marcello Signorelli dell'Università degli Studi di Perugia, nonché membro della Società Italiana degli Economisti. L'obiettivo di questa tavola rotonda era triplice: da un lato presentare alcune riflessioni sui principali sviluppi della situazione italiana e internazionale nell'attuale situazione di crisi legata ovviamente alla diffusione del Covid-19, ma anche quella di stimolare un dibattito interdisciplinare sfruttando l'opportunità di avere degli economisti di diversa formazione background e specializzati in campi differenti, e ovviamente anche quello di contribuire alla divulgazione scientifica nell'ambito della scienza economica.
Passo velocemente al secondo relatore, Pietro Alessandrini, che è professore emerito di politica economica presso l'Università Politecnica delle Marche, Ancona, allievo di Giorgio Fuà e presidente della Fondazione Giorgio Fuà, membro del Collegio dei Proviviri della Società Italiana degli Economisti, nella quale ha ricoperto incarichi di segretario generale e vicepresidente. Ha lavorato presso il Servizio Studi della Banca d'Italia, ha svolto attività di ricerca su temi riguardanti il sistema finanziario italiano, i rapporti banca-impresa, il sistema monetario internazionale, la politica monetaria europea, i distretti industriali, la programmazione regionale. È autore di 120 saggi su riviste italiane e internazionali e di 13 libri, tra i quali Economia e politica della moneta nel labirinto della finanza, del quale sta preparando la terza edizione per il Mulino. La parola a Pietro Alessandrini. Prego.
Io ringrazio la SIE e l'Accademia dei Lincei per avermi invitato a questo importante confronto sulle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, che ho considerato in questo periodo di grande confusione generale uno spiraglio di luce, di serietà e di buon senso che ci ha un po' rincuorato. Ora, il titolo che ho dato al mio intervento riflette la mia convinzione che proprio dinanzi a questa ulteriore crisi, sia l'Italia, sia l'Unione Europea e l'Eurosistema debbono rivedere il loro modo di stare insieme. Le chiamerò regole di ingaggio, di quali mi limito a indicarne 9, che saranno abbastanza ovvie, ma proprio perché sono ovvie e nello stesso tempo sono disattese, questo crea ancor più preoccupazioni. Ora, la crisi mondiale ha posto in evidenza due tipi di ritardi su ambi i fronti: un ritardo nel processo di integrazione europeo e un ritardo e debolezze ben evidenti della partecipazione dell'Italia all'eurosistema. Cito due frasi delle considerazioni finali. A livello europeo, passi in avanti anche importanti sono stati compiuti, manca ancora quel salto di qualità che era stato descritto nei rapporti preparati dai presidenti delle principali istituzioni europee subito dopo la crisi dei debiti sovrani. A livello italiano, il governatore ricorda la necessità di un nuovo rapporto indispensabile anche in Europa. Quindi vale soprattutto per l'Italia quello di rivedere le regole di ingaggio. Su tutto grava questo monito di Jean Monnet, che a suo tempo disse: l'Europa sarà forgiata dalle sue crisi. È molto paradossale, perché vuol dire che, non so, un organismo vivente si rafforza con le malattie. Quindi la dice lunga sul fatto che c'è poca lungimiranza, come richiamava il governatore prima, di cui c'è molta necessità. Le crisi in realtà hanno comportato reazioni improvvisate ed eccessive, perché si è passati in pochi anni dall'austerità depressiva che ha provocato sfiducia nei confronti dell'eurosistema e rigetto nei confronti del MES e della possibilità di avere condizionamenti da rispettare, fino attualmente all'eccesso opposto di politiche monetarie fortemente espansive che danno luogo a rischi di assuefazione, di azzardo morale e trappola della liquidità. Di nuovo ricordo le considerazioni finali: abbiamo toccato con mano la difficoltà di gestire situazioni di emergenza in un quadro istituzionale incompleto, in cui gli interventi dei singoli paesi possono essere vincolati da condizioni di debolezza e quelli delle istituzioni europee limitati dalla mancanza di strumenti. Cosa serve? Procedere con gradualità, come si è sempre fatto nella storia dell'Unione Europea, sia per l'adesione all'Unione Europea sia per l'adesione all'euro. si faccia avanti chi ha le condizioni, chi ci crede. Questo vale, secondo me vale anche per gli Eurobond, questa sarebbe la cosa che andrebbe fatta. Ora, la cosa che più preoccupa è quanto sia sconcertante la mancanza di conoscenze e fiducia nell'Unione Europea e nell'Eurosistema. Cito alcuni dati che ho raccolto dall'Eurobarometro, si riferisce al novembre 2019, quindi si potrebbe dire prima delle provvidenze prese con il coronavirus che potrebbero avere allentato questi problemi. Però faccio notare che alla domanda fiducia nell'operato dell'Unione Europea, beh, la maggioranza non solo italiana ma anche dell'Eurozona, dell'Euro 27 esprime un no o un non so, quindi il grado di fiducia degli italiani intervistati è molto basso, ma non solo. Capisco come opera l'Unione Europea, ma insomma a 60 anni e più dal Trattato di Roma ancora abbiamo soltanto un 44%, una minoranza che dice di sì, la maggioranza invece dice che non capisce come opera l'Unione Europea. Alla domanda meglio restare fuori dall'Unione Europea, 2 italiani su 5, il 40%, dichiara di sì, pensa che si stia meglio fuori dall'Unione Europea. Questa è l'altra cosa preoccupante. Non vanno meglio i dati riguardanti l'Eurosistema. Fiducia nell'operato della BCE, beh, vedete che soltanto 2 italiani su 5, ma anche poco meglio va l'Eurozona. Capisco, l'Unione Europea ha 27 paesi, dichiarano di soltanto questi dichiarano di avere fiducia, mentre la maggioranza, se sommiamo i noi non so, un 60%, quindi 3 italiani su 5, non danno fiducia oppure non hanno un'opinione sull'operato della Banca Centrale Europea. Alla domanda, conosci la Banca Centrale Europea? Qui si tratta di capire cosa si intende conoscere, non soltanto averne notizie, ma conoscere come opera. Allora si può spiegare perché soltanto un italiano su 5 dichiara di conoscere la Banca Centrale Europea. Su questo non avrei tanti problemi, perché ci sono delle technicalities difficili anche da far conoscere. Alla domanda favorevole a completare l'unione economica e monetaria con l'euro, quindi andare avanti, il 61% è sì, ma resta sempre la somma dei nodi non so, un 39%, quindi di nuovo 2 italiani su 5 che o non hanno idea oppure sono contrari. Questo è il quadro che mi porta a dire che bisogna migliorare le conoscenze e la percezione delle istituzioni europee. Questa è una delle condizioni per andare avanti. C'è poi il dato che spiega perché ci sono tutte queste inconsapevolezze o incertezze o decisioni contrarie rispetto all'Eurosistema e all'Unione Europea. Bisogna respingere le fughe all'indietro. È sufficiente questo dato? Se noi prendiamo gli spread tra i tassi di interesse italiani, in questo caso anche spagnoli, rispetto al titolo tedesco a 10 anni, basta andare indietro e guardare prima dell'euro come funzionavano. Noi abbiamo addirittura nel 93-94 800 punti in più di spread che rappresentano anche il rischio di valutazione, quindi bisogna respingere queste idee che si sono formate, che si sta meglio soltanto con le monete nazionali. Secondo me basterebbe questo dato per ricordare che ritorneremo a un mondo di svalutazioni e inflazione e svalutazione progressive che tra l'altro hanno contribuito a rallentare la crescita della produttività italiana. La quarta regola di ingaggio da verificare è quella di aggiustare gli squilibri esterni. Nella breve storia dell'Unione Monetaria, che ha compiuto 20 anni, quindi possiamo distinguere in un decennio, che io chiamo l'infanzia, è un primo decennio, di un'infanzia rilassata, felice, dove sembrava che tutto funzionasse bene, perché come vedete da questo grafico, sempre usando gli spread, funzionava proprio quello che si sperava dovesse avvenire con l'Unione Europea, l'Unione Monetaria Europea, cioè tassi di interesse allineati. Però questo ha dato l'illusione che avevamo raggiunto gli obiettivi e anche noi italiani ci siamo molto rilassati da questo punto di vista. Tant'è vero che appena è scoppiato, e questo dato che tutti noi conosciamo, la crisi del debito pubblico a cominciare dalla Grecia nel 2010, il fuoco degli squilibri si è riacceso e gli spread si sono divaricati e non sono più ritornati al livello di prima. Quindi bisogna aggiustare gli squilibri esterni. Che cosa era successo in quel periodo? Che a livello di finanziamenti, di movimenti di capitale, tutto era stato realizzato come previsto, nel senso che le banche finanziavano gli squilibri, anche gli squilibri della Grecia, ma non solo, compravano i titoli pubblici e quindi a saldo i rendimenti venivano allineati. Però in realtà c'erano degli squilibri sottostanti che non erano stati aggiustati e si sono verificati poi dopo nel periodo dell'adolescenza dell'eurosistema. Ci può venire in aiuto parlando di saldi, di spread, i saldi target 2 tra banche centrali nazionali. Io non smetto mai di mettere in evidenza questo dato, che è un dato secondo me molto significativo. Di nuovo si conferma, cosa sono i target 2 per chi non è economista? È il saldo dei pagamenti che avvengono all'interno dell'eurosistema tra le banche centrali nazionali. Siccome non si movimentano le riserve, ma si movimentano soltanto scambi in euro, vengono registrati presso la Banca Centrale Europea. Allora, di nuovo, in quel periodo che ho chiamato di rilassamento, infanzia felice dell'eurosistema, gli squilibri reali venivano finanziati ma non aggiustati, e lo si vede subito dopo nel secondo periodo, quando si sono dilatati questi squilibri. La componente rossa riguarda il credito accumulato dalla Germania, certo presso l'Unione, presso la BCE, non direttamente presso i singoli stati, però è una specie di, no, è un euro clearing system che sta funzionando, dove si accumulano crediti da un lato, lato superiore del grafico, quello italiano è il blu, che è arrivato alla fine del 2017 a circa 400 miliardi di debito che noi abbiamo registrato nei confronti della Banca Centrale Europea. Addirittura la relazione cita l'ultimo dato dell'aprile 2020, è arrivato a 513 miliardi. E la risposta che diede una volta Draghi, quando si disse, che diceva usciamo dall'euro, lui ha detto avete 500 miliardi da restituire alla Banca Centrale Europea. Questo è vero, che lo dimostra questo dato. A dire la verità, questa situazione preoccupante può essere girata in positivo sotto due aspetti. Da un lato crea appunto un vincolo all'uscita dall'euro, perché uscire dall'euro vuol dire rimborsare queste cifre in teoria. Dall'altro lato offre, secondo me, uno strumento di intervento alla Banca Centrale Europea che può operare con lo stesso principio del clearing system proposto da Keynes a Bretton Woods. Quindi ne segue quella che chiamo la quinta regola di ingaggio: dare un ruolo attivo alla Banca Centrale Europea nel segnalare alla Commissione Europea, o sperabilmente in futuro al Governo Europeo, gli squilibri strutturali negli scambi interni derivanti da cambi reali evidentemente sottovalutati per la Germania, per questi paesi strutturalmente in surplus, e sopravvalutati per i paesi in deficit. Quindi, non avendo in un sistema a cambi fissi, rigidamente fissi, la moneta unica, la possibilità di riequilibrare con il cambio nominale, e allora bisogna imporre vincoli di aggiustamento. E ricollegandomi sempre al principio di Keynes, se si è in depressione l'aggiustamento lo deve provocare la maggiore domanda da parte dei paesi in surplus, mentre se non si è in depressione l'aggiustamento deve essere accompagnato anche dal paese in deficit, con aggiustamenti dal lato dell'offerta. Tutto questo l'ha richiamato il governatore nelle considerazioni finali, è previsto nel rapporto dei 5 presidenti del 2015, che bisogna penalizzare gli squilibri eccessivi anche in surplus. È una norma che è stata tranquillamente lasciata cadere, che secondo me deve essere totalmente rivista. Arriviamo alla Banca Centrale Europea. Ha recuperato sul campo questo ruolo di lender of last resort. Non era scritto nei trattati, ma secondo me è un ruolo che non va scritto, perché va utilizzato come medicina ultima dinanzi a grandi crisi. Però attenzione, bisogna conoscere i limiti e leggere bene le controindicazioni. Le considerazioni finali ce lo lasciano intuire questo. L'azione della politica monetaria, che resterà a lungo straordinariamente accomodante, non potrà sostituirsi agli interventi necessari per innalzare il potenziale di crescita. Quindi non è con il lender of last resort che si innalza il potenziale di crescita. Io lo chiamo l'effetto morfina, lenisce, non cura e addirittura crea assuefazione. E qui c'è un'altra, un altro timore, che è quello dell'azzardo morale da parte dei governi, che dinanzi al prolungarsi del quantitative easing, degli interventi a pioggia, della moneta dell'elicottero, eccetera, con tassi di interesse bassi si possono finanziare. E c'è il monito di Ottmar Issing che dice: Monetary Union may reduce government's incentive to conduct a prudent fiscal policy. È proprio quello che non serve al nostro governo, cioè disincentivarlo a condurre una prudente politica fiscale. Poi arriviamo ai ritardi italiani, quindi alle regole di ingaggio che riguardano l'Italia. Su questo le considerazioni finali, come ogni anno, l'ha citato prima Ignazio Visco, da sempre, insomma, il monito che viene dall'Italia è quello di mettere in evidenza quali sono i nostri ritardi. Qui si parla di inerzie del passato da recuperare e da superare. Nonostante le profonde ferite della crisi, le scorie non ancora assorbite di quelle precedenti, le opportunità e prospettive non mancano, qui c'è un segnale di fiducia. Però, essendo azioni da compiere note da tempo, sembrano addirittura ovvie, ma questo, come ho detto all'inizio, è anche grave. Qual è il problema italiano di tutti i problemi? Secondo me, la madre di tutti i problemi è la nostra instabile e miope governabilità. Io rifletto sempre che nel decennio turbolente, dal secondo decennio degli anni 2000, dal 2011-2020, abbiamo fatto succedere 7 governi diversi, quindi alla lunga che cosa si è ottenuto? Soltanto un'ottica miope che è esattamente il contrario di quello che tutti noi auspichiamo. Poi, sempre per l'Italia, la cosa che mi preoccupa, ricollegandomi al discorso della morfina, della sua fazione, è che abbiamo una cultura del debito perversa, del debito pubblico perversa. Come cita la relazione del governatore, i ritardi rispetto all'economia più avanzate non possono essere colmati con un aumento della spesa pubblica se non se ne accresce l'efficacia e se no si interviene sulla struttura dell'economia. Quindi ha senso fare debito pubblico, bisogna chiarirlo bene ai nostri cittadini. E i governi hanno questa responsabilità di chiarire bene agli elettori che quando si fa debito, quando arrivano prestiti, bisogna restituirli. Quindi ha senso fare debito se finalizzato a promuovere lo sviluppo, non per pagare redditi e pensioni e tollerare l'evasione, che fa ottenere un consenso di breve. Ma nessuno nei vari talk show, nei vari interventi pubblici dei nostri politici parla di condizioni di rimborso. Ne ha parlato per fortuna soltanto la relazione della Banca d'Italia. E Visco, nelle considerazioni finali, ha ricordato, ce l'ha ribadito anche nel suo intervento prima, che i fondi europei non potranno mai essere gratuiti. Attenzione, anche quelli a fondo perduto, perché se vorremmo ottenere questi fondi a fondo perduto, dovremo dimostrare una capacità progettuale ex ante. Ci sarà un condizionamento, secondo me, giusto ex ante. Quindi, è stato ricordato nell'intervento di Visco prima, secondo me la cosa importante è adattare al settore pubblico la prudente cultura italiana del debito privato, ed è il nono requisito di regole di ingaggio che io ripropongo. C'è questo bel chiarissimo grafico che è stato presentato in appendice alle considerazioni finali, che fa vedere quanto noi abbiamo il più alto tasso di debito pubblico rispetto alla media dell'area euro, rispetto agli altri paesi, compreso i cattivi olandesi. La conclusione qual è? Che se siamo carenti dal punto di vista della governabilità del debito pubblico, siamo anche i primi in Europa come frugalità privata. E bisognerebbe, su questo ci sono fattori storici molto molto ben noti che pesano sul fatto che guardiamo più all'interesse familiare, alla prudenza nel fare il passo secondo la gamba, più che invece dal punto di vista pubblico. Quindi mi avvio alle conclusioni, che sono queste. Se molto è stato fatto per contrastare gli effetti depressivi del post-Covid-19, molto resta ancora da fare. C'è molta incertezza, come ci ha ricordato il governatore nel suo intervento. Ora, tutti noi lo sappiamo, e saperlo è una condizione necessaria, ma non è sufficiente. Non basta sapere le cose. Allora, qui ho messo a confronto due conclusioni delle considerazioni finali del 2018, relative al 2018, lette lo scorso anno, che sono molto significative. La leggo: devono essere chiare le responsabilità da condividere, gli obiettivi da perseguire, gli strumenti da utilizzare, nella consapevolezza che anche per chi risparmia, investe e produce, le parole sono azioni e che nell'oscurità le parole pesano il doppio. Beh, l'oscurità poi è arrivata. Qui c'è stata una capacità involontaria e previsiva della Banca d'Italia, perché poi come concludono le considerazioni del 2019? Nessuno deve perdere la speranza, l'ha ricordato prima Marelli, e io dico almeno questo, non ci resta altro che questo. Grazie.